E sono le 9.47, siete ancora in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, 105.25, vostre frequenze preferite. Siamo ora in diretta con il giornalista Michele Giorgio, a cui abbiamo chiesto di trattare l'argomento della tenuta interna del governo israeliano. Le elezioni sono non troppo alle porte, ma già il quotidiano Haaretz ce ne parla, e non solo, si prevedono nuove coalizioni, ci sono state anzi un rafforzamento dell'asse dell'opposizione contro Netanyahu, i sondaggi lo danno alternativamente positivo e alternativamente negativo, ma la lettura del quotidiano lascia intendere che questo non sia uno specchio reale dell'appoggio alle politiche genocidarie, che invece pare che siano estremamente sostanziose. E come corredo di questa notizia, le politiche genocidarie dello Stato illegittimo di Israele vengono portate avanti come prima, e le pagine del manifesto ci raccontano delle incursioni dei coloni in Cisgiordania che non smettono incessantemente, delle anche politiche diseguali che interessano chi fa utilizzo di sabotaggi tramite l'utilizzo di pietre, la differenza della gestione dei coloni che fanno incursioni su territori della Cisgiordania, e invece la esecuzione sommaria che avviene quando invece sono i palestinesi a difendersi con armi rudimentali, ma anche di una linea gialla che spacca in due la striscia di Gaza, che viene portata sempre più avanti. In questo contesto di avanzamento continuo del genocidio sui territori, chiediamo quindi a Michele Giorgio di darci un quadro di quella che è la coalizione interna al governo israeliano. E prima di tutto gli ringraziamo per la sua partecipazione oggi sulle frequenze.
Quello che si muove in vista delle elezioni, che a questo punto si dovrebbero tenere regolarmente, non anticipate, diciamo all'inizio dell'autunno, quello che dobbiamo dire sono essenzialmente due cose. E cioè, la prima è che queste elezioni che si terranno in Israele sono una sorta di referendum su Netanyahu. Non è la prima volta, è già accaduto, e Netanyahu ha spesso dimostrato le sue capacità di esperto uomo politico che riesce a coinvolgere una serie di forze della destra intorno al suo progetto, e abbiamo visto quali siano i progetti di Netanyahu in tutti questi anni. Allo stesso tempo dobbiamo però anche sottolineare che quando si parla di opposizione in Israele non ci riferiamo a un'opposizione di centro-sinistra, almeno che avrebbe un progetto politico molto diverso da quello di Netanyahu e della sua maggioranza attuale di estrema destra religiosa. In realtà si tratta di una coalizione che potremmo definire in un termine molto soft di centrodestra, in realtà è di destra piena, perché le forze principali che compongono l'opposizione non sono ideologicamente molto diverse dal Likud, il partito di Netanyahu, o dal partito di Ben-Gvir, potere ebraico, o quello di Smotrich, sionismo religioso. Infatti questa alleanza che si è creata tra un leader presunto centrista, Yair Lapid, che è stato primo ministro già qualche anno fa, tra il 2021 e il 2022, e il Naftali Bennett, un ex premier anche lui alleato qualche anno fa, appunto già alleato di Lapid in passato, in realtà è un'alleanza sicuramente di destra, che non porta avanti contenuti diversi da quelli di Netanyahu. Bennett appena qualche settimana fa, adesso non ricordo bene, forse all'inizio dell'anno, ha tenuto durante un incontro internazionale un discorso nel quale ha descritto la Turchia a capo di un muro sunnita che vuole distruggere Israele, formato dal Pakistan, forse anche dai sauditi, dal Qatar, insomma sempre le solite storie. E Bennett è un leader politico politico di destra religiosa che anni fa, quando aveva un suo partito, un partito diverso da quello attuale che ha formato insieme a Lapid, ripeteva che i palestinesi non dovranno mai avere alcuna sovranità, al limite potranno amministrare qualche loro città da un punto di vista, diciamo, proprio locale, in un territorio che va dal Mediterraneo al fiume Giordano. Questa è l'ideologia di Bennett, e Lapid stesso, leader presunto centrista, ha fatto nei passati 2 anni e mezzo, quelli successivi al 7 ottobre 2023, delle dichiarazioni terribili, e c'è un forte sostegno alla guerra all'Iran, ad un'azione di forza contro Gaza. La differenza in che cosa sta? È che questi leader, rispetto a Netanyahu, dico, è che questi leader sono meno spregiudicati rispetto al premier attuale, cercheranno probabilmente di avere delle relazioni migliori con l'Europa, con gli alleati che Israele si è bruciato in questi anni, per modo di dire, che poi in realtà sul terreno e in diplomazia anche non è che sia cambiato molto a svantaggio di Israele. Forti proteste popolari, la flottiglia, tutto quello che vogliamo dalla gente comune, dalla società civile, ma i governi, tranne qualche critica, non è che siano cambiati molto. Sta di fatto comunque, appunto, che questa nuova alleanza che si chiama Insieme cercherà di avere delle relazioni diverse, migliori, magari di avere una diplomazia più soft, meno spregiudicata di quella di Netanyahu e dei suoi alleati attuali, ma non è che da un punto di vista sostanziale cambierà qualcosa, soprattutto per i palestinesi. Anzi, io personalmente non prevedo assolutamente nessun, nel caso di una vittoria di questa coalizione, di una sconfitta di Netanyahu, non prevedo cambiamenti sostanziali per ciò che riguarda la situazione attuale e dei palestinesi nel medio periodo, nel prossimo futuro. Poi ovviamente potremmo parlare di altre alleanze che si stanno formando, è nato anche un partito dei drusi, non sappiamo che effetto potrà avere per la maggioranza attuale l'opposizione. Sappiamo che c'è un fronte arabo, cioè palestinesi in Israele, lo ricordiamo, in Israele più del 20% della popolazione è composta da palestinesi, che in Israele chiamano arabo-israeliani, e questi partiti nei sondaggi, se riusciranno ad unirsi, cosa che sembra sempre più difficile, potrebbero avere 12-13 seggi alla Knesset, che non sono pochi su 120, avere un peso notevole, ma rimangono divisi. Comunque, nonostante tutto, potrebbero essere essenziali per una vittoria dell'opposizione contro Netanyahu, ma come dicevo, l'opposizione in Israele è di destra e non vuole i partiti arabi, che considera delle forze quasi terroristiche, perché si sentono delle cose anche di questo tipo in Israele.
Sì, grazie mille intanto per questa disamina, appunto, rispetto alle nuove alleanze che si stanno costituendo all'opposizione. Un'altra domanda che ti volevamo fare è rispetto proprio alla questione del processo, dei processi che vedono Netanyahu imputato, e se in qualche modo, appunto, il suo coinvolgimento in scandali di corruzione, eccetera, sta minando il suo consenso interno.
Ma Netanyahu è un leader che nel corso degli anni è stato accusato varie volte, adesso anche sotto processo da alcuni anni, processo che è andato in maniera molto molto lenta a causa di tutto quello che è successo in questi ultimi 2-3 anni, e quindi Netanyahu ha usato la guerra anche per rinviare le udienze, non presentarsi e via dicendo. Come un po' ricollegandomi a quello che dicevo prima, Netanyahu sicuramente ha un consenso basso in questo momento, ma non perché fa la guerra all'Iran o perché ha distrutto Gaza e l'esercito israeliano nei suoi bombardamenti ha ucciso oltre 70.000 palestinesi, almeno altre migliaia sono sotto le macerie, Gaza rimane nella situazione che sappiamo, o perché si intestardisce nel portare avanti una guerra anche in Libano contro Hezbollah, cioè questa guerra permanente su tanti fronti. Netanyahu è contestato perché, appunto, è un leader che è considerato troppo spregiudicato, amante del potere, che ha commesso dei reati che adesso vengono, o avrebbe commesso dei reati che appunto sono, per questo è sotto processo, e questo sicuramente può influire su quella che è la sua possibilità di vittoria. I sondaggi sicuramente lo danno in svantaggio, poi vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà, ma ripeto, Netanyahu non è contestato dall'opinione pubblica israeliana, che è per la stragrande maggioranza di destra, non è contestato per le sue guerre, per quello che ha fatto a Gaza, ma è contestato per ragioni molto interne, legate anche, aggiungo perché ho dimenticato di dirlo, al fatto che porta avanti un progetto da anni di riforma della giustizia, sembra di essere anche un po' in Italia, della giustizia, e viene considerato non democratico e via dicendo, ma è una questione molto interna a Israele, che ben poco a vedere con la condizione dei palestinesi sotto occupazione o sotto assedio a Gaza e le guerre nella regione.
Ecco, se stiamo parlando di, come dire, tenuta del consenso, una delle tematiche che risulta particolarmente centrale intorno a questo discorso è la propaganda digitale, talmente tanto estesa sul piano israeliano che ha anche un nome specifico, la sbarra israeliana. Un articolo di African Express raccontava il 24 marzo di come ci siano delle nuove crepe all'interno di questa arma di propaganda digitale. Quello che ti chiederei è se hai delle informazioni in merito al funzionamento e all'estensione, se puoi raccontarci anche di come questa sia centrale all'interno del mantenimento di un'opinione che sia anche molto filtrata rispetto al mondo esterno.
Ma non sono segreti questi, magari parlandone così potrebbe apparire una strategia di comunicazione, di diplomazia da parte di Israele e della società israeliana, che siano un po' segrete. Esiste un ministero della Sbarà in Israele, e tra l'altro questa importante funzione, Sbarà significa, diciamo, più o meno diplomazia pubblica, la diplomazia, cioè, che bisogna portare avanti dal singolo cittadino alle istituzioni del paese verso l'esterno per promuovere la causa di Israele e le ragioni di Israele. Non c'è nulla di segreto. Negli ultimi anni Israele ha destinato importanti risorse per decine e decine di milioni di euro a sostegno di queste attività, che attraverso i social, attraverso internet e molti altri modi, magari anche incontri, conferenze internazionali, lo sport e via dicendo, si cerca di promuovere un'immagine positiva di Israele, nonostante tutto quello che è accaduto e che abbiamo visto soprattutto in questi ultimi anni, ma che potremmo ovviamente andare molto indietro in passato. E quindi ci sono delle rinnovate iniziative. Adesso si parla della nomina di Zipi Otoveli, una ex ministra di destra, è stata ambasciatrice, non credo sia, non sono sicuro che il suo incarico di ambasciatrice in Gran Bretagna sia terminato, comunque il suo nome viene indicato come a capo di questa rinnovata azione della Sbarà, di questa diplomazia diffusa che non passa solo attraverso le ambasciate, la politica estera di Israele, ma che deve partire anche dalla stessa società israeliana per promuovere un'immagine diversa di Israele. È chiaro che in questo momento, con quello che è accaduto, con un'opinione pubblica internazionale che sembra aver aperto gli occhi finalmente su quello che sta accadendo in Medio Oriente, quello che accade in Palestina, c'è un impegno ancora più rinnovato, di investimenti ancora più sostanziosi per cercare di invertire questa tendenza. Io credo che non sarà facile per l'ambasciatrice Otoveli riuscire ad invertire una rotta alla luce di quello che poi accade tutti i giorni sul terreno, e quello che accade anche in mare. Stiamo parlando ovviamente della flottiglia proprio in questi giorni, di queste azioni di Israele a centinaia di chilometri di distanza dalle sue coste e quelle di Gaza, per fermare dei civili, degli attivisti che cercano di portare avanti una iniziativa umanitaria, di solidarietà politica, anche umana, nei confronti di una popolazione, quella di Gaza, che vive in condizioni catastrofiche, che ha subito una guerra, in realtà la subisce ancora, perché non passa giorno, anche nelle ultime ore, in cui non ci siano vittime di attacchi aerei israeliani a Gaza, nonostante il presunto cessate il fuoco. Ecco, di fronte a tutto questo è chiaro che c'è una situazione internazionale che sicuramente vede Israele dal punto di vista dell'immagine, che ha sempre curato con grandissima attenzione, che è molto difficile da recuperare. Però appunto sono situazioni che proprio come vi dicevo non sono segrete, quindi ognuno di noi può andare anche al di là di tutte le altre attività che noi non conosciamo, ovviamente, però quello dell'Hasbara non è un'attività segreta in Israele, è un'attività pubblica di cui si parla normalmente, quindi ognuno di noi, facendo delle ricerche in internet, può facilmente informarsi su tutto questo.
Io, Michele, ti ringrazio moltissimo della tua presenza oggi sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prima di salutarci ti chiedo se volevi aggiungere qualcosa in conclusione, altrimenti ti rimando a prossimi modi di risentirci.
Ma si dovrebbero aggiungere sempre tante cose. Quello che dico però è che purtroppo dobbiamo ancora tenere molto presente la situazione non solo nel Golfo, dove non sappiamo Donald Trump cosa intenda fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché ogni giorno ne dice una, ma dobbiamo assolutamente tenere d'occhio la situazione in Libano, perché è molto grave. Il Libano del Sud è occupato per una buona porzione dall'esercito israeliano, che non sembra avere alcuna intenzione di andarci. Anche lì c'è un cessate il fuoco che in realtà non è tale, perché ci sono attacchi aerei e via dicendo, e soprattutto c'è anche una situazione interna molto difficile tra chi sostiene Hezbollah e chi lo attacca, e tutto questo può avere delle conseguenze molto importanti e gravi in Libano, che non lo dimentichiamo ha combattuto per 15 anni dopo il 1975 una guerra civile che ha fatto decine di migliaia di morti.
Io, Michele, ti ringrazio ancora tantissimo del tuo tempo dedicatoci oggi, ti auguro una buona mattinata.
Buon lavoro a voi.
Grazie.